Bene, allora torniamo in voce come avevamo anticipato questa mattina con un compagno del Sicobas perché sabato 3 ottobre a Modena si terrà la manifestazione nazionale indetta dal Sicobas contro la repressione antioperaia e per rispondere all'attacco frontale che padroni, polizia, magistratura stanno portando al diritto di sciopero e alla stessa possibilità di organizzazione attività sindacale conflittuale. E ritrova alle 14:30 a Largo Sant'Agostino a Modena, restituiamo un minimo, un quadro. Allora, rinvio a giudizio a Modena di 120 tra operai e operai di Talpizza e militanti del Sicobas, è l'ultimo atto, lo avevamo già detto con appunto la volta scorsa quando avevamo parlato con appunto il compagno del Sicobas, è l'ultimo atto, dicevo, di un attacco sistematico al diritto di sciopero e di organizzazione sindacale. Queste ultime incriminazioni infatti si aggiungono ad altre centinaia di denunce contro operai e operaie dell'Alcar 1, sono 108, della GLS 60, dell'Emilceramica 11, della Bellentani 21, della GM Carrozzeria e Cataforesi 40, dell'Opera Group circa 45 più 12 decreti penali di condanna, dell'UPS una decina in tutto, del Gigi Salumificio 7, del PAM una quindicina, dell'Emiliana Serbatoi 9, dell'Italcarni 9 più multe per il DPCM. A questi vanno aggiunti 12 fogli di via, 4 avvisi orali e il blocco delle pratiche di cittadinanza per diverse decine di operaie ed operai. Ognuno di loro dovrà rispondere dei consueti reati di piazza, resistenza, oltraggio, lesioni, aggravati dal sovraccarico penale dei decreti Salvini. Questo appunto dicevamo. Per restituire il quadro, lasciamo la parola ad Enrico del Sicobas per appunto eventuali aggiornamenti e per rilanciare la manifestazione del nazionale del 3 di sabato 3 a Modena. Buongiorno Enrico, grazie di essere con noi.
Buongiorno a te, agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, vai.
Sì, ringraziamo appunto per l'attenzione che viene data alla nostra a questa manifestazione che, diciamo, più che una nostra manifestazione, riteniamo che sia ormai correttamente recepita come una problematica sociale ampia che vediamo, all'interno della quale vediamo ampi settori che sono interessati alla partecipazione a questa manifestazione. Diciamo, noi la poniamo come un passaggio all'interno del quale, diciamo, stiamo cercando di dare una immagine anche di capacità organizzativa, perché è fondamentale che, diciamo, si sia da una parte la dimostrazione che non c'è solidarietà e non c'è certamente silenzio o rassegnazione di fronte a quello che vogliono creare, cioè un clima di terrore e di raccapriccio vero e proprio per quanto riguarda i lavoratori che si sono messi in lotta. È chiaro che questo tentativo di repressione di massa è per certi aspetti una prosecuzione o un secondo tentativo dopo quello che è stato fatto contro il coordinatore nazionale Alto Milani, in cui venne tentato appunto l'invenzione di un processo che poi finì in farsa, ma che appunto non ottenne il risultato. Cioè, dissero molto chiaramente, anche all'interno del processo emerse che il tentativo di colpire il coordinatore nazionale era quello di distruggere le possibilità che questa organizzazione sindacale potesse continuare ad esistere, pensando che diciamo, l'auto-organizzazione fosse una dichiarazione, non un fatto. La realtà sociale ha dimostrato che queste lavoratrici e questi lavoratori sono capaci di pensare con la loro testa, di auto-organizzarsi, e lo dico con tutta sincerità e onestà, per il semplice motivo che la nostra struttura organizzativa a Modena è assolutamente inadeguata, e non sarebbe possibile pensare alla capacità di tenuta se non fosse il protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori stessi che hanno, come dimostrano appunto il processo davanti di Talpizza, hanno diciamo, mantenuto, costruito una rete di solidarietà che travalica diciamo, i confini di fabbrica e che è andata a costruire un momento di unità e di dignità davanti a quell'azienda. Quindi il tentativo nuovo che stanno tentando di mettere in atto è quello di colpire e di criminalizzare indiscriminatamente i lavoratori che si mettono in gioco, così come tipico della storia del movimento operaio. Il movimento operaio è sempre stato caratterizzato dalla necessità di bloccare i cancelli delle aziende che facevano abusi, e semplicemente il SICOBAS e questi lavoratori e queste lavoratrici hanno scelto di ripercorrere la strada che storicamente è caratterizzata da questo tipo di modalità. E è per questo che un po' si sta dicendo si processa la storia del movimento operaio, parte della storia di questa città, perché di fatto quello che sta succedendo è un fare i conti in maniera definitiva con una città all'interno della quale il movimento operaio ha avuto anche una storia diciamo importante. Del resto siamo di fronte a una svolta sicuramente in cui da una parte il PD deve dimostrare che ha reciso in maniera definitiva tutti i suoi legami con quella appunto che è la storia che in parte legava quel partito che diciamo proviene dalle ceneri di una struttura che ha fatto riferimento in qualche modo alle lotte di resistenza e alle lotte operaie, e quindi diciamo siamo all'interno di un percorso in cui il potere deve dimostrarsi unito contro chi invece chiede che ci sia un ripristino di una dignità. Su questo c'è una sensibilità sociale, dicevo, importante. Noi chiaramente con la manifestazione di Modena salutiamo i compagni della Val di Susa, salutiamo Dana, salutiamo Nicoletta e tutti i compagni e le compagne che in questo momento stanno subendo una repressione diciamo anche quella assolutamente esemplare, e diciamo con preoccupazione, quindi diciamo che quella di Modena è una tappa che caratterizza una fase storica in cui in questo paese si sta cercando di umiliare sostanzialmente tutte le persone che hanno il coraggio di alzare la testa. Questo è un po' diciamo il contesto. Ci saranno presenti diversi gruppi e associazioni, anche parti diciamo di persone, di soggetti che fanno riferimento ad altri sindacati, anche sindacati concertativi, ma che sentono diciamo come loro questa battaglia. Saranno presenti sarà presente esponente Black Lives Matter, per esempio, perché questa è anche una battaglia contro il razzismo, poiché gli abusi che vengono perpetrati all'interno delle aziende sono perpetrati inizialmente, poi si estendono chiaramente anche ai lavoratori italiani, ma certamente provengono da una concezione per cui se sei straniero puoi essere considerato e trattato in maniera completamente discriminatoria e arbitraria.
Sì, tra l'altro appunto la colpa tra virgolette che viene data a lavoratrici e lavoratori è forse quella di aver dato visibilità alla condizione operaia oggi, no? Cioè l'aver reso pubblico il segreto di Pulcinella, cioè le illegalità che compiono le aziende, i padroni, e che di fatto il miracolo del manifatturiero italiano come Emiliano si regge sulla precarietà, sul ricatto, sullo sfruttamento, su rapporti schiavistici, no? Con l'avallo appunto delle istituzioni, dei potentati locali, ma anche con la collusione dei vertici del sindacalismo confederale. Su questo proprio ti chiederei, per esempio, c'è un altro aspetto, no? che tu hai citato bene, che riguarda il fatto che la maggioranza degli operai e delle operaie, per esempio dentro Italpizza, sono immigrate e quindi sono lavoratori e lavoratrici all'interno di un'esperienza sindacale militante che sicuramente è di segno internazionalista e che in qualche modo stanno facendo un po' un'avanguardia in questo momento per quelle lotte in quel settore, in quella regione. Volevamo da te, anche se ne abbiamo parlato, ripercorrere un po' qual è la situazione delle lavoratrici, perché poi in maggioranza sono donne dentro Italpizza. Appunto, qual è la loro condizione? Sappiamo che c'è un sistema di appalti di due cooperative in particolare all'interno di Italpizza, e con contratti che non corrispondono alla realtà delle mansioni che queste donne svolgono. Se potevi farci un quadro della condizione attuale lavorativa delle donne, per esempio di Italpizza nello specifico, donne e uomini.
C'è stato, diciamo che la condizione è stata di provenienza era quella del contratto a chiamata, nel senso che tu sapevi la sera prima quello che avresti fatto il giorno dopo, e quindi tutta la tua vita era sostanzialmente subordinata alle esigenze della produzione, poiché non sapevi neanche se il sabato piuttosto che la domenica, piuttosto se erano a tua disposizione, oppure se avresti lavorato alle 6 o alle 10 o diciamo in altri orari. Quindi in questo senso la disponibilità totale e l'asservimento al padrone erano il criterio, la caratteristica fondante di questo tipo di esperienza. È chiaro che nel momento in cui si è richiesto l'applicazione di un contratto che non sia pulizie multiservizi per lavorare degli alimentari, è scattato diciamo l'indignazione di un congegno che ha del micidiale, cioè il motivo per cui queste donne con il loro coraggio, questi e questi lavoratori anche hanno diciamo creato talmente tanto scandalo, è perché uno dei primi firmatari del contratto multiservizi e pulizie è la Lega delle Cooperative. Quindi potete capire che siamo di fronte a diciamo proprio quei soggetti economici che sono legati a doppio filo diciamo con le amministrazioni. Non è un caso che il contratto multiservizi e pulizie venga applicato anche in alcuni settori come per esempio i settori cimiteriali o ERA, che è la multiservizi della nostra città, in cui il contratto diciamo non corrisponde, cioè non esistono, non prevede che si possa utilizzare all'interno di quei comparti, però viene utilizzato tranquillamente. Quindi diciamo si tratta di una operazione di sfruttamento su larga scala che è parte di un progetto di abbassamento del costo del lavoro di carattere strategico. Questo è il disegno che in qualche modo queste lavoratrici e questi lavoratori hanno scoperchiato, ed è chiaro che la vendetta è stata molto molto grave. Posso dichiarare tranquillamente, perché è stata una dichiarazione fatta da un responsabile di Evologica all'interno dell'azienda, che avrebbe dichiarato che tutte le persone che sono state messe sotto processo, attualmente impiegate all'interno del cantiere di Italpizza, verranno licenziate nel momento in cui il processo si aprirà. Quindi diciamo che siamo all'interno, se questo fosse vero, siamo all'interno di un percorso veramente drammatico da una parte, e che prelude, diciamo che quindi questa, l'attenzione che attualmente c'è rispetto a questa fase è diciamo un'attenzione assolutamente fondamentale per quello che la manifestazione di sabato da intendersi come un passaggio, un momento sostanzialmente di testimonianza dell'attenzione rispetto a un percorso che non possiamo assolutamente considerare concluso, ma diciamo rispetto a una tappa in cui la battaglia per ottenere giustizia, per evitare che ci siano delle conseguenze, soprattutto che e per invertire la rotta, la tendenza, no? Siamo di fronte a una situazione in cui Confindustria sta chiedendo un peggioramento delle condizioni generali di vita dei lavoratori e di coloro che cercano lavoro, molteplici forme di sussistenza, ma anche di chi il lavoro non ce l'ha, perché comunque stiamo assistendo all'attacco al reddito, al cosiddetto reddito di cittadinanza, eccetera. Quindi su questo siamo di fronte a una necessità di convergere, così come è stato fatto con l'Assemblea dei lavoratori combattivi domenica scorsa, di convergere verso una capacità di coesione che sicuramente vada al di là dei singoli raggruppamenti, ma che ponga al centro quelle che sono le motivazioni e le caratteristiche fondamentali di difesa che le classi subalterne, la classe operaia sta subendo in questa fase. Quindi diciamo è una tappa di un percorso che deve vederci molto attenti a ricostruire un tessuto anche di lotta e di battaglia che sicuramente non travalica i confini anche della nostra città.
Sì, chiudiamo dicendo che appunto ci siamo tirati giù alcuni dati, che Italpizza per esempio solo nello specifico produce 400.000 pizze al giorno e guadagna 11 centesimi su ogni pizza, utilizzando appunto le due ditte appaltatrici, perché come dicevamo la manodopera è assunta da due cooperative che hanno l'appalto, che sono Evologica e Cofamo. Solo un centinaio di dipendenti sono assunti direttamente dall'azienda, gli altri 900 sono dipendenti dalle cooperative e praticamente queste due ditte appaltatrici, come dicevi tu, non applicano i contratti di categoria. Questo permette ovviamente all'azienda di avere dei profitti alti e avere gli stessi prezzi al consumo di chi lavora con il forno elettrico, mentre l'azienda, l'abbiamo visto anche dai video su YouTube, dagli slogan, si vanta di lavorare ancora a mano e con il forno a legna. Il nodo è il sistema anche degli appalti, come dicevi tu, che è diffuso in tutto il settore dell'alimentare e in generale nei settori industriali in cui ancora è necessario un impiego massiccio di manodopera. In tal senso forse l'Italpizza rappresenta l'evoluzione anche più alta, no? Più scientifica di questo sistema di appalti, perché a partire dal 2008 ci si è serviti in tutto questo settore di false cooperative, di cooperative intestate a prestanome che in sostanza appunto consentivano di evadere soprattutto l'IVA e l'IRAP, e poi però con il sistema, con il passare del tempo questo sistema di appalti è diventato di fatto legale anche grazie alle riforme normative come il Jobs Act, e però non sono stati risolti ovviamente i problemi di fondo legati allo sfruttamento del lavoro, all'evasione fiscale che questo sistema permette e che sono elementi comuni di tutto il manifatturiero italiano appunto.
Oltretutto all'interno di Italpizza c'è il compromesso per quanto ci riguarda sicuramente a ribasso, che era stato alla fine firmato con i sindacati ufficiali che sono subentrati alla lotta che dovevano fare hanno fatto le lavoratrici e i lavoratori in Italpizza.
Non ti sentiamo più bene, puoi parlare più vicino?
Fin dall'inizio che sarebbe stato il tempo che è stato dato, nel senso che all'azienda prima o poi praticamente il principio era questo, adesso cerco di essere chiaro. L'azienda avrebbe dovuto assorbire lentamente parte dei lavoratori che entreranno tra il 2021 e il 2022 all'interno di un percorso che dovrebbe arrivare al contratto alimentare. Al momento hanno avuto una parte di riconoscimento della differenza salariale tra il contratto molti servizi pulizie e il contratto alimentare. Ora, questo meccanismo però in cui non c'è stato un passaggio al contratto corretto e questo prorogarsi, questo stillicidio nel tempo in cui si attende di arrivare a una situazione migliorativa, in realtà sta permettendo come sempre all'azienda di mettere in atto una serie di meccanismi volti a innanzitutto ritornare, immaginate col Covid eccetera, hanno cercato di ritornare al contratto a chiamata, chiaramente per esigenze produttive, parte vere, in parte però volutamente utilizzate ad arte. Pensate che ci sono state 20 lavoratrici, in questo caso non iscritte al Sicovas, lavoratrici e lavoratori, che dato per il terrore che hanno provato durante l'epoca Covid di andare a lavorare, c'erano malate all'interno, persone che avevano contratto il virus all'interno dell'impianto, si erano astenute dal lavoro. Non avendolo fatto in maniera organizzata, avendolo fatto in maniera individuale, l'azienda ha ritenuto quelle assenze come assenze ingiustificate ed ha fatto una serie di licenziamenti di carattere punitivo. Quindi su questo, giusto per capire, ma l'altro fenomeno a cui stiamo assistendo è un percorso di meccanizzazione di parte delle lavorazioni interne che prelude a uno scenario di esubero. Quindi su questo, diciamo, c'è una volontà costante da parte dell'azienda, diciamo, di non rispettare comunque gli impegni presi, questa se non altro, diciamo, aggirando o riducendo la quantità di lavoro fisico volta a mantenere comunque basso il tutto. Certo, il tipo di meccanismo, è vero che era un meccanismo molto affinato quello di all'interno di Talpizza, per il semplice motivo che appunto su 1000 massa persone che attraversano quell'impianto, 900 erano appaltate all'esterno. Quindi, come sempre, c'è questo meccanismo per cui il committente ritiene di non essere responsabile degli abusi che vengono fatti contro i lavoratori, in quanto non è il soggetto che effettivamente ha le proprie dipendenze quei lavoratori. Quindi anche rispetto alle riflessioni sul contratto errato, diciamo che l'azienda faceva, alzava le mani e diceva: certo, non è mia responsabilità, in quanto sono le aziende che applicano il contratto che scelgono il contratto da applicare. Quindi grazie a questo escamotage, diciamo che si è distrutto, o si sta continuando sostanzialmente a distruggere, la contrattazione collettiva, rendendola sostanzialmente inutile, nel senso che se negli impianti io posso avere contratti differenti a seconda del tipo di lavorazione, o addirittura contratti che nulla hanno a che vedere col tipo di lavorazione che vengono effettuate, è chiaro che andiamo verso una situazione in cui la contrattazione nazionale, che tra l'altro appunto Confindustria sta spingendo per non rinnovare, va diciamo a carte 48, nel senso appunto che non ha quella, la contrattazione nazionale che dovrebbe essere relativa a un settore, se all'interno di quel settore si accetta che possono essere diciamo contemplati diversi contratti, è ovvio che quel contratto non si capisce che possa o non possa essere diciamo applicato. È chiaro che su questo, diciamo, ci sono responsabilità dei sindacati concertativi. Se pensi che l'articolo 4 del nuovo contratto dell'industria alimentare ha potenziato le possibilità di differenziare i contratti all'interno dell'industria alimentare. Quindi di fatto, se tu sei un carrellista o muovi dei pacchi all'interno dell'industria alimentare, il contratto il rinnovo del contratto alimentare prevede, diciamo, che ci siano tranquillamente altre tipologie contrattuali, quindi che possa essere applicato chi il multiservizio pulizie, chi il contratto logistica e trasporti. Diciamo ci sono, oltre agli attacchi frontali a cui siamo soggetti, ci sono anche una serie di meccanismi collaterali che vengono utilizzati per destrutturare le possibilità di difesa all'interno del mondo del lavoro.
Certo, bene, riconosciuti.
Per questo, perché noi il 23 di questo mese faremo una manifestazione nazionale per rilanciare e per riaprire i dibattiti la questione del contratto della logistica.
E ricordiamo insieme a te l'appuntamento, dici se ci sono già dei pullman organizzati che magari partono. Mi senti? Pronto?
Pronto.
Eccoci. No, ti dicevo appunto, ti chiedevamo di rilanciare l'appuntamento nazionale del 3, dirci anche logisticamente come siete organizzati, se ci sono dei pullman che partono da diverse città per raggiungere Modena. Questo.
Sì, ci sono dei pullman sicuramente da Milano, da Roma, da Piacenza, da questo punto di vista è opportuno collegarsi con le sedi regionali e cittadine delle diverse province. È chiaro che esiste la problematica dell'limitazione dovuta al Covid, nel senso che i pullman purtroppo hanno una capienza dimezzata, però ci sono e sono disponibili. La manifestazione partirà diciamo a un punto di concentramento, di incontro in piazzale Sant'Agostino, dal quale in maniera organizzata, dovuti anche appunto alle misure rispetto al Covid, alle necessità di restare in sicurezza, ci organizzeremo a gruppi di 40-50 persone per andare poi nella piazza del finale, appunto, che sarà Piazza Grande, la piazza principale della città. Credo che saranno importanti le riflessioni che riusciremo a fare all'interno di quella piazza, e sinceramente ci auguriamo che sia un po' una tappa anche dibattito collettivo, di riflessione, perché vorremmo che fosse in un certo senso una testimonianza e una voce che arriva anche a tutti quei soggetti, quelle persone che sono inondati continuamente dalla propaganda razzista, dalla propaganda borghese, dalla propaganda padronale, che vogliamo far sentire un'altra voce. Questo è diciamo l'obiettivo strategico. Abbiamo bisogno che esista una prospettiva differente, perché ne abbiamo bisogno dal punto di vista dei lavoratori, ne ha bisogno diciamo chi si batte contro il razzismo e il fascismo, e ne ha bisogno sicuramente un pianeta che in mano a questi criminali non può avere nessun futuro.
Grazie Enrico, ci vediamo il 3 a Modena, un abbraccio, a presto.
Grazie a tutte e tutti, un abbraccio a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Yeah.
questa struggente canzone dei Radiohead per salutarvi. Siamo alla conclusione di questa mattinata di rassegna stampa e di redazionali. Ricordarvi insomma che se volete passare per lasciare un vostro contributo, la radio è aperta. Se insomma volete intervenire durante i nostri redazionali o per chiamarci, per comunicarci qualsiasi cosa, il numero è 06 49 17 50. Vi salutiamo e salutiamo in particolare chi ci ha ascoltato e ci ha ascoltato privato o privata della libertà. Un abbraccio grande a voi e dai forte.